Radio Milazzo, la giornata inizia in allegria. Su Radio Milazzo c'è Francesco che ti fa compagnia.
Beautiful Night, l'evento moda dedicato al mondo dei concorsi per bambini e bambine, ragazzi e ragazze e signore. I candidati devono avere un'età compresa dai 4 ai 60 anni, una passerella di tante novità ed emozioni. L'evento si svolgerà a Villa Cuciti di Milazzo, sabato 8 febbraio alle ore 20:30. Per informazioni 339-8254-709.
You said no, 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 I said no, 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 no. You say take me home, I said Dom Perignon. You said no, 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 I said no, 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 no. No, 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 no.
La sigla della finale ragazze e ragazze dell'anno 2015, tocca tocca Fly Project, Donatella, e vi ricordo che ragazze e ragazze dell'anno ritornerà per il 13° anno l'8 febbraio a Villa Cuci di Milazzo. Dunque se c'è qualche ragazzo o qualche ragazzo che vuole partecipare, basta chiamare il 339 8254709. Per migliorare il nostro futuro bisogna conoscere il nostro passato e vivere nel migliore dei modi il nostro presente, fondamentale.
Sì, assolutamente, la storia ci insegna. Oggi parliamo di memoria storica, abbiamo parlato chiaramente di un fatto terribile che non dobbiamo dimenticare, perché il giorno della memoria ci impone di ricordare quanto è stato, di quanto orrore l'uomo è capace, però chiaramente la storia ci insegna tante altre cose. Ci sono dei personaggi storici anche a livello politico che hanno insomma governato eccetera, che è importante conoscere come hanno affrontato le difficoltà. Alcuni di essi possono essere presi come esempio, altri un po' meno, però la storia va sempre conosciuta, è un patrimonio.
Il passato lo possiamo conoscere, vivere bene il presente, certo, è un'impresa, però stiamo cercando
di farcela,
e soprattutto abbiamo il binocolone per guardare il futuro. Ed è il momento del nostro storico, sì.
Sì.
Fabio Petrucci, benvenuto. Come stai, Fabio?
Ciao, buongiorno, tutto bene, voi?
Discretamente, c'è tanto vento oggi, giornata dedicata
al vento. Un giorno della merla, non tanto freddo quanto fastidioso per il vento.
Non mi fa giocare a tennis, in poche parole, capito? Ecco. Mi sposta le palline. Tancredi di Sicilia e Riccardo Cuor di Leone, gli argomenti del giorno, anche perché nella scorsa puntata, ed sì, era presente anche Donatella, hai già accennato alla crisi dinastica seguita alla morte di re Guglielmo II il Buono. Cosa successe dopo?
Allora, ricordo un po' quello che avevo detto la settimana scorsa.
Sì.
Appunto, nel 1189, alla morte di Guglielmo il Buono, si aprì appunto questa grave crisi dinastica dovuta al fatto che il re non aveva avuto figli. E quindi a corte si formarono due partiti, l'uno filotedesco che supportava le pretese al trono di Enrico VI, che era il figlio del Sacro Romano Imperatore Federico Barbarossa e soprattutto era il marito della principessa siciliana Costanza d'Altavilla, figlia di Ruggero II. L'altro partito invece era capeggiato dal cancelliere Matteo D'Aiello ed era il partito preoccupato di difendere a tutti i costi l'indipendenza del Regno di Sicilia. Questo partito trovò in Tancredi il proprio candidato ideale alla corona di re. Tancredi chi era? Era il conte di Lecce, un nipote illegittimo di Ruggero II, e si era distinto alla guida della flotta del regno durante gli anni di governo di Guglielmo il Buono.
Ho capito. Ma tra i due partiti quale ebbe la meglio alla fine?
A prevalere il partito a sostegno di Tancredi, che venne eletto re di Sicilia direttamente dal Parlamento siciliano. Questo è un fatto molto importante perché, come sottolineato da alcuni storici, come per esempio lo storico catanese Santi Correnti, uno dei più importanti storici siciliani del Novecento, in quest'atto del Parlamento è ravvisabile già la nascita di un precoce sentimento che potremmo definire nazionale siciliano, dimostrato dalla preoccupazione di voler difendere l'indipendenza del Regno di Sicilia dal rischio di cadere preda di una dominazione straniera, in questo caso una dominazione tedesca.
Hai visto, Donatella, si parla di Sicilia ma si parla del personaggio che di Lecce, l'altra volta un personaggio che viveva in Campania,
sì,
della Toscana. La Sicilia veramente era una grande terra prima.
È sempre stata una terra di conquista che ha fatto sempre molta gola alle varie dominazioni, ai vari governanti, ecco. Sì, però nello stesso tempo c'è un aspetto positivo in questo. Siamo una terra di conquista, però siamo accoglienti, ecco, forse siamo anche il simbolo, ecco, di quella che è l'integrazione, appunto l'accogliere, il sapere mettere insieme culture diverse, etnie diverse. Nonostante questo, anzi forse proprio basandoci su questo, fondare la nostra ricchezza culturale, dico.
Infatti, l'altra volta abbiamo accennato alla parentela tra i predecessori di Tancredi, cioè Guglielmo II e Riccardo Cuor di Leone, re d'Inghilterra. C'è un aneddoto particolare da raccontare su Tancredi e Riccardo Cuor di Leone, Fabio?
Sì, c'è un aneddoto molto curioso e anche affascinante. Intanto, come abbiamo detto mercoledì scorso, Riccardo Cuor di Leone era il fratello di Giovanna d'Inghilterra, che era la moglie di Guglielmo II e quindi la regina consorte di Sicilia. Pochi mesi dopo l'elezione di Tancredi, Riccardo Cuor di Leone, che si trovava in viaggio verso la Terra Santa per la crociata, si fermò in Sicilia proprio per risolvere una controversia con Tancredi relativa alla dote patrimoniale spettante a Giovanna in quanto vedova del re del
Questioni di famiglia, vai, in poche parole.
E praticamente in un momento di contrasto tra i due sovrani, Riccardo pose sotto assedio Messina e la saccheggiò. Alla fine però i due re si accordarono a Catania e secondo una cronaca inglese ammantata di leggenda, Riccardo Cuor di Leone, in onore della rinnovata alleanza tra Sicilia e Inghilterra, avrebbe fatto dono a Tancredi addirittura della spada di Re Artù, la famosa Excalibur.
Mamma mia, bella leggenda.
Assolutamente.
Questa, ma io non ho capito una cosa però, Fabio, ma questo Tancredi fu un buon re, sì o no?
Sì, fu un buon re. Diciamo,
però faceva questi traffici, cose.
Vabbè, quelli erano all'ordine del giorno.
Okay.
Diciamo che può essere considerato un re coraggioso ma sfortunato. davanti alla minaccia concreta dell'invasione tedesca, riuscì a fronteggiare fino alla fine del suo regno il nemico, sia sul piano militare che soprattutto su quello diplomatico. Infatti riuscì a stringere alleanze importanti, non solo quella con l'Inghilterra, ma per esempio con l'imperatore bizantino, la cui figlia andò in sposa al figlio maggiore di Tancredi, Ruggero III, che era l'erede al trono. Quest'ultimo però morì poco dopo.
C'è un politico, Fabio, che si può paragonare, un politico attuale che si può paragonare a Tancredi?
No. Sono contesti completamente imparagonabili. Comunque, per finire la vicenda di Tancredi, un po' nel febbraio del 1194 lui morì, purtroppo improvvisamente si ammalò e il regno di Sicilia cadde nel caos. A succedergli fu il figlioletto, praticamente un bambino, Guglielmo III, ma ormai, come vedremo la settimana prossima, l'invasione tedesca era alle porte e non si poteva più fermare.
Io ho fatto quella domanda, Donatella, sì? Rispondimi tu, anche perché sento i politici: abbiamo conquistato la Calabria, abbiamo conquistato l'Emilia Romagna, andremo a conquistare le Marche e la Puglia, abbiamo conquistato la Lombardia. Cioè,
io direi di ridimensionare un po' l'ego.
Ecco,
perché...
apposta ho fatto quella... Cioè, qua i politici conquistano i territori, Fabio. Che sta succedendo? Stiamo ritornando ai re?
Ma diciamo che le dinamiche sono diverse, ovviamente.
Sì, le dinamiche diverse, però gli obiettivi secondo me sono uguali.
Certo, gli obiettivi sono sempre quelli legati al potere, alla conquista dell'egemonia sul piano politico. Quindi...
Noi l'unica cosa che vogliamo fare è riconquistare la nostra bellissima Sicilia.
Sì, assolutamente.
I valori della nostra
identità.
Sicilia. Ciao, identità siciliana si chiude
Ciao,
qui a mercoledì
giornata.
Prossimo con Fabio Petrucci. Buona settimana.
Ciao.
Ciao.
Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno e parla sempre di partire senza posti in cui andare, prendere soltanto il primo volo. Siamo chi siamo, siamo arrivati qui come eravamo, abbiamo parcheggiato fuori mano. Si sente una canzone da lontano. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione o forse fu un'insolazione a dirmi non c'è niente da capire. Di tutte quelle strade averne presa una, per tutti quegli incroci nessuna indicazione. Di tutte quelle strade provarsi a farne una, qualcuno ci avrà messi lì. Siamo chi siamo, un giorno c'era un doppio arcobaleno, un giorno ci hanno attaccati al seno, un giorno ci hanno rovesciato il vino. Siamo chi siamo, siamo arrivati qui come eravamo, abbiamo parcheggiato fuori mano. Tu non chiamare più che ti richiamo. Conosco una ragazza di Salerno, non ha mai tirato giù lo sguardo, non sa che cosa sia la pace, non dorme senza un po' di luce, ancora un altro segno della croce. Di tutte quelle strade saperne solo una, nessuno l'ha già fatta, non la farà nessuno. Per tutti quegli incroci tirare a testa croce, qualcuno ci avrà messi lì. Siamo chi siamo, il prezzo di una mela per Adamo, il tempo dell'ennesimo respiro, o gli anticorpi fatti col veleno. Siamo chi dirti colli forse sale. Non ci si bagna nello stesso fiume, non si finisce mai di avere fame. Le certezze dello specchio e il fatto che da quelle non si scappa, e ogni giorno mi è più chiaro che quelle rughe sono solo i tentativi che non ho mai fatto. Siamo chi siamo, siamo arrivati qui come eravamo. Si sente una canzone da lontano, potresti fare solo un po' più piano.
Siamo chi siamo, Ligabue. Ci sono anche tre preziosissimi water di marmo italiano tra i mobili Frank Sinatra venduti alla... Perché mi guardi così? Alla casa d'asta in America. Penso un po' oltre $11,000.
Dico, era The Voice.
Ma,
dico,
no, tra l'altro l'ho visto questo water piccolissimo.
Sempre di water parliamo, cioè, erano i suoi,
come,
ok.
Come faceva? Che aveva il culetto piccolo.
No, vabbè, secondo me la foto non rende. Sarà il classico water degli anni 60,
ho
70,
capito.
Insomma, ecco, sicuramente lui avrà ammodernato il bagno più volte. Viste...
Tra l'altro sono water dove si è seduto soltanto lui.
Certo, quindi cioè, dico, già solo
penso,
per questo valgono doppio.
Un po', si sedeva e iniziava a cantare. Va bene, ritorniamo all'Olocausto.
Sì.
I ragazzi vanno educati alla memoria storica. Quali strumenti usare secondo te?
Allora, prima abbiamo parlato chiaramente di fare una visita ad Auschwitz e abbiamo spiegato che insomma bisogna renderli prima consapevoli, perché non si tratta di una gita. Sicuramente uno strumento è quello di fare studiare la storia, ecco, ma farla studiare bene. Oggi noi abbiamo ascoltato il nostro storico che ci parlava di personaggi storici, quindi in un certo senso abbiamo fatto attraverso questa nuova collaborazione un servizio di divulgazione culturale. La scuola chiaramente è l'emblema della divulgazione culturale, ma deve essere anche della divulgazione storica. La storia si studia, la Seconda Guerra Mondiale pure, l'Olocausto anche, forse andrebbe approfondita prima ancora di arrivare in quinta elementare, di arrivare magari nel mese di maggio, perché più o meno
il diario di Anna Frank magari
il diario di Anna Frank
si legge.
Sicuramente è una delle letture consigliate. Un altro strumento con cui si possono istruire i bambini è quello dei film. Io stessa ricordo che alle medie ho visto il film Schindler List, perché appunto una delle mie insegnanti ci ha portato in questa saletta dove c'era un televisore non tecnologico come quelli che c'erano ora, era molto, però siamo stati tutti attenti, abbiamo visto questo film. Quindi Schindler List sicuramente è un film da vedere con i bambini. Il pianista, La scelta di Sophie, La vita è bella, come non ricordarlo, con Roberto Benigni, Un treno per vivere, Il bambino con il pigiama a righe, che è piuttosto recente e fa venire la pelle d'oca, e Il figlio di Saul. Quindi sono tutti dei film facilmente diciamo trovabili anche su YouTube,
da insomma, fare guardare agli adolescenti, però accanto secondo me gli metterei un adulto,
assolutamente da vedere insieme ai bambini o agli adolescenti, perché sai, anche le immagini rimangono molto più scolpite nella memoria e ci si rende conto.
Certo, almeno, La vita è bella, Benigni ha fatto un capolavoro.
Ha fatto un capolavoro meraviglioso, anche perché è anche il sacrificio di un padre, cercare di nascondere tutto quell'orrore a quel bambino per proteggerlo da quello che stava accadendo. Chiaramente ha sacrificato tutto fino alla sua
vita.
Tra
l'altro, leggendo le storie, ci sono dei padri che si comportavano in quel modo.
Sì, ma noi riusciamo, no, non possiamo veramente neanche immaginare quello che queste persone hanno vissuto già nel momento del distacco, nel momento in cui venivano separati e messi in vagoni diversi, e poi la certezza quasi matematica che difficilmente ci sarebbe stato un domani in cui ritrovarsi, perché per la maggior parte delle famiglie è stato così. Uscire da quel campo di concentramento vivi ha significato ritrovarsi da soli, iniziare la propria vita da soli. A volte parliamo di bambini, di adolescenti, tu ti guardi intorno e non trovi più nessuno della tua famiglia, nessuno che conosci, e lì c'è anche tutta la difficoltà, il peso di essere un sopravvissuto. Primo Levi, per esempio, questo peso non è riuscito a sopportarlo e ha deciso a un certo punto di chiudere lui la sua vita, perché gli orrori delle volte rendono insopportabile il continuare a vivere.
È stata una bella puntata anche oggi insieme al nostro pedagogista Donatella Manna, insieme ai tantissimi ospiti che sono intervenuti. Nicola Galloro ci ha parlato di Coppa Italia, Roberta Manfredini ci ha parlato degli adolescenti supereroi fragili, Fabio Petrucci ci sta raccontando la storia della nostra bellissima Sicilia. Ritorneremo domani in diretta, con me ci sarà lo scrittore Angelo De Marco, il nuotatore Giuseppe Sturniolo, Giuseppe Cocivera, le Miss Jalea Lisadè, Loredana Semeraro, veramente un'altra bellissima puntata da seguire, sempre puntuali alle ore 11. Vi ricordo anche che stasera alle ore 20 c'è la replica per chi ha perso qualche passo della nostra puntata. Mi piace qualche passo, tipo qualche passo della qualche passo della nostra puntata.
Perché grazie, è tutta da gustare la puntata. Infatti, quindi
grazie a Donatella Manna. A domani, vi lascio
a
con
domani,
Giovanotti.
Ciao.
Sicuramente in buonissima compagnia.
Stratosferica. Dimmi che non è un miraggio. Che stasera partiremo insieme per un grande viaggio. Che è iniziato già, prima che diventi giorno, per un grande viaggio. Comunque che impazzito corro dietro la tua traccia. La distingo bene tra gli odori di sudore e rum. I miei occhi dentro gli occhi tuoi aumentano lo zoom. Zoom, 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 zoom. Stratosferica. Partiremo insieme per un grande viaggio che è iniziato già. Misteriosa voglia di avventura, forza di natura, dammi la tua cura, occhi di madre perle, pelle di tamburo, non ci siamo per nessuno, siamo nel futuro, vagabondi dentro all'iperspazio, MC al quadrato, l'energia che esplode, dammi un altro bacio. Stratosferica, dimmi che non è un miraggio, e stasera partiremo insieme per un grande viaggio. Per un grande viaggio.
Beautiful Night, l'evento moda dedicato al mondo dei concorsi per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, signore. I candidati devono avere un'età compresa dai 4 ai 60 anni, una passerella di tante novità ed emozioni. L'evento si svolgerà a Villa Cuciti di Milazzo sabato 8 febbraio alle ore 20:30. Per informazioni 339 82 54 709.
Su Radio Milazzo la giornata inizia in allegria. Su Radio Milazzo c'è...